Allora, siamo in diretta con Bruxelles, lo anticipavo pochi istanti fa. Adesso immaginiamo, dobbiamo fare uno sforzo immaginativo, lo chiedo all'ascoltatrice e agli ascoltatori, immaginate di sentire una musica, nello specifico la Ciaccona in re minore, numero di catalogo BWV 1178 di Johann Sebastian Bach. Non è un brano qualunque, ma è un'opera appena riscoperta, è attribuita all'autore tedesco, il più importante dal Bach Archiv, che è il più importante centro di ricerca su Bach a livello mondiale. È stata eseguita in pubblico per la prima volta dal ritrovamento da uno specialista del repertorio bachiano, Tom Koopman, lo scorso novembre nella Thomaskirche di Lipsia, dove Bach fu maestro di cappella per 27 anni, tra il 1723 e il 1750. Ma la scoperta, e qui viene il punto, è avvenuta a Bruxelles e ce ne parla Margherita Redaelli, cui do il buongiorno, ben trovata.
Buongiorno da Bruxelles.
Allora, perché proprio a Bruxelles?
Beh, perché Bruxelles è il luogo dove sorprendentemente il direttore dei Bach Archiv Leipzig, Peter Wolny, che poi ha guidato questo lavoro trentennale di riscoperta di questi due brani, beh, lui dice: Bruxelles è un posto dove ogni studioso di Bach dovrebbe andare quasi in pellegrinaggio almeno una volta nella vita. Come mai la sua biblioteca reale di Bruxelles, dove è custodito il manoscritto che poi è stato, appunto, dicevi appena, riattribuito a Bach, contiene dei fondi musicali di importanza mondiale, sia su autori belgi, sul jazz che in Belgio è fiorito particolarmente, ma anche su altri temi, su altri autori meno scontati. Béla Bartók, per esempio, è l'uno, e l'altro importantissimo, appunto, è Bach, perché il primo direttore del Conservatorio di Musica di Bruxelles e il musicologo François-Joseph Fétis, che già a Parigi insegnava fuga musicale, composizione al Conservatorio di Parigi, beh, fu anche un grandissimo collezionista di musica antica e di manoscritti di Bach e dei suoi figli in modo particolare. Donò tutto alla CABER, la Biblioteca Reale di Bruxelles, e quindi in questo vastissimo fondo Fétis si trovano manoscritti, risorse indispensabili a chi studi Bach e guarda anche le due opere, le due ciaccone che sono state appena scoperte.
La storia dell'attribuzione di queste due ciaccone a Johann Sebastian Bach è frutto di una ricerca trentennale, ce lo dicevi pochi istanti fa, guidata da Peter Wolny, il direttore dei Bach Archiv, con cui tu hai parlato di persona. Come sei arrivati al ritrovamento?
È stata un'avventura che ha attraversato un po' tutta la sua carriera, Peter Wolny, dagli anni 90 ai Bach Archiv Leipzig, e quindi ha iniziato così, prima poi di diventarne direttore, e questa ricerca di lungo corso mischia elementi artistici e filologici. Forse quelli più interessanti per noi sono quelli artistici, queste due ciaccone che sono delle danze lente, solenni per organo, sono due composizioni che alla loro base sono molto normate, hanno un motivo musicale che viene sempre ripetuto al basso, il cosiddetto ostinato, e nell'utilizzare questa forma di danza Bach fa due cose: da una parte riprende degli stilemi che aveva proprio imparato dai suoi maestri e che negli ultimi decenni i Bach Archiv sono riusciti a repertoriare, quindi sappiamo esattamente oggi, grazie a questi decenni di ricerca che girano intorno ma non si limitano alle ciaccone, quali stilemi Bach utilizzava nello scrivere quando era giovane, voire adolescente, perché se la datazione è corretta questi due brani sono stati composti quando Bach aveva tra i 16 e i 18 anni, e quindi possiamo proprio dire: guarda, questa battuta la ripetiamo ripresa dal suo maestro Georg Böhm, perché questo era qualcosa che Bach, diciamo, copiava o che gli veniva detto e insegnato dal suo maestro. Dall'altra parte, invece, arriva già il genio, l'individualità di Bach. Pure in questa danza così severa nelle sue regole di composizione, Bach inizia a introdurre delle dissonanze, una quinta aumentata che in quegli anni usava solo lui. Inizia a tentare di scardinare il tema musicale per renderlo il più ampio possibile, un po' il più trasgressivo possibile, pur restando nei limiti formali. E poi la cosa più importante, inizia a pensare come si può coniugare una danza tanto severa e appunto tanto rigida nelle sue normative con contaminarla con un modo del tutto diverso, la fuga, che poi sarà la forma musicale a cui Bach dà più legittimità e più importanza artistica. E quindi, insomma, un incrocio tra il Bach allievo e il Bach genio e compositore nuovo, che si esprime proprio e che trova il suo incrocio in queste due ciaccone.
Quali sono invece, insomma, gli elementi filologici, no? Prima raccontavi degli aspetti più prettamente artistici, no? Ma gli elementi filologici che hanno definitivamente confermato la paternità di Bach, secondo il professor Volny.
Sì, beh, il professor Volny poi premette molto cautamente che appunto se non ci fossero stati che gli elementi artistici, lui non si sarebbe avventurato in questo che è stato uno sport dell'Ottocento di riconoscere manoscritti di Bach a destra e manca. Diceva invece proprio grazie agli elementi filologici che gli elementi artistici sono confortati. Quali sono? Beh, l'attribuzione del manoscritto anonimo che si trova alla Biblioteca Nazionale del Belgio, perché non è un manoscritto firmato o neanche di pugno di Johann Sebastian Bach, non è neanche firmato da nessuno, ha però una grafia che il professor Volny nei suoi 30 anni di ricerca ha incontrato più volte e che ha imparato a conoscere, quella di un allievo di Bach, Salomon Gunther John, poco conosciuto e che ebbe una vita tormentata in varie città della Germania, inseguendo poi posti di maestro di cappella con lettere di raccomandazione, con proprio candidature scritte, da cui appunto si può rilevare non solo qual era la sua grafia, ma anche attraverso poi la biblioteca musicale stessa di Salomon Gunther John, come evolse la sua grafia lungo gli anni. Quindi, con questa specie di perizia grafologica e questa conoscenza avventurosa tra il professor Volny e l'allievo di Bach, Salomon Gunther John, è stato possibile ricostruire più o meno in che anno questo manoscritto era stato redatto da John sulla base della maturazione della sua grafia, di incrociare i luoghi e quindi di verificare che Ion fu allievo di Bach negli anni in cui Bach si trovava appunto a Darmstadt, in cui era maestro di Ion, e insomma confortare il fatto che questa fossero due brani musicali che Bach aveva chiesto a Ion, quale suo allievo, di copiare per portarseli a casa e studiarseli. E quindi, insomma, alla fine un po' questa caccia all'uomo, insieme a questo apprezzamento del valore artistico delle due ciaccone, ha portato all'identificazione.
Siamo quasi in chiusura e torniamo da capo in qualche misura, ma perché dunque questa scoperta è così importante? O meglio, è importante questa scoperta? Prima dicevi che nel corso dell'Ottocento, insomma, era una sorta di sport, quello della ricerca degli inediti di Bach. A che punto siamo?
Beh, un inedito di Bach in questo momento ci fa molto bene perché solleva un po' l'attenzione di tutti noi europei, che forse l'abbiamo un po' persa rispetto a studiosi appassionati, pubblico asiatico o dell'America Latina, su quanto Bach sia importante oggi e quanto faccia parte della nostra identità. Lo sanno bene quelli che vogliono studiare l'Europa e la cultura europea, noi in quanto europei forse a volte ce lo dimentichiamo, quindi ci fa bene perché è un po' una piqûre de rappel, insomma, una piccola sveglia. Ci fa anche bene perché è importante da un punto di vista musicologico, perché ci mostra appunto questa coniugazione un po' trasgressiva, chiamiamola così, tra una ciaccona e una fuga è qualcosa che, ecco, scopriamo che Bach cominciò a ponderare quando aveva 16 anni, per poi realizzarla solo molti anni dopo nella celebre Passacaglia BWV 582, che è uno dei suoi capolavori. Quindi vediamo un Bach che già da adolescente, già da, diciamo, da giovane, da piccolo, ha questa capacità di teorizzare e meditare, ma poi dover maturare molto lentamente, quasi per 10 anni, un'idea musicale prima di trovarne il pieno compimento. Insomma, quel genio architetturale e plastico della musica che ci aspetteremmo di trovare, ma che forse siamo sorpresi dal vedere così giovane. Ma soprattutto è un piacere sentirle e ci portano ancora una volta vicino a quella potenza musicale di Bach che è tutta la sua bellezza per chi lo ascolta.
E dell'importanza, insomma, di questo ritrovamento e del suo appartenere alla cultura europea, insomma, in tutto questo ci conforta il fatto che questo ritrovamento sia avvenuto proprio a Bruxelles. Margherita, grazie per questa mattina. Ci risentiamo molto presto. Buon proseguimento, buona giornata.
Un saluto da Bruxelles.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.